Ahimè, carissimi, benvenuti a questa 25ª catechesi, la 11ª della seconda parte di Morale. Ora, oggi vogliamo parlare del quarto comandamento di Dio. Ecco, i primi tre comandamenti ci hanno parlato dei nostri doveri verso Dio. E ora, negli altri comandamenti, quindi dal quarto fino al decimo, vediamo i nostri doveri verso il prossimo e verso noi stessi. Quindi il quarto comandamento ci ordina direttamente di onorare il padre e la madre, e indirettamente poi tutti quelli che la provvidenza ha messo sopra di noi nell'ordine spirituale e temporale. Quindi questo comandamento contiene i doveri verso dei doveri dei figli verso i genitori e i doveri dei genitori verso i figli e anche degli inferiori verso i superiori, dei superiori verso gli inferiori. Ora ecco, vediamo uno schema, e quindi attraverso questo schema vediamo appunto questi doveri, ecco, i doveri dei figli verso i genitori. I doveri nel quarto comandamento dei figli verso i genitori sono compendiati nella parola onorare. Questa parola che comprende quattro cose, cioè l'amore, il rispetto, l'obbedienza e l'assistenza. Ecco l'amore. Ovviamente questo sentimento si fonda nella natura, bisognerebbe che i figli fossero davvero ingrati se non rispondessero ai sacrifici dei genitori con un affetto profondo. E quindi si manca questo dovere quando si nutre in cuore avversione verso i genitori, oppure si augura loro del male se ne desidera la morte, quando si calunniano o si parla dei loro difetti, invece di cercare ogni mezzo per compiacerli e per nascondere le loro imperfezioni. Quindi questo amore è il dovere verso i genitori. Poi c'è bisogno, ovviamente, il rispetto, quindi l'amore filiale non deve escludere il rispetto, che è un sentimento di timore, di venerazione verso coloro che tengono le leggi di Dio. I figli poi non devono trattare alla pari con i genitori, qualunque sia l'età dei figli, qualunque sia il loro valore morale e intellettuale, qualunque sia la superiorità della loro educazione, e possiamo aggiungere quali siano i difetti e le sventure dei genitori, il dovere del rispetto non cessa di esistere, assoluto e imperioso. Ecco, i genitori, anche indegni e colpevoli, portano sempre, nonostante tutto, l'impronta della maestà divina. Quindi il figlio non ha dunque diritto di parlare ai genitori in tono arrogante, né di trattarli con troppa familiarità. Meno ancora ha il diritto di ingiuriarli, di percuoterli o di intentare loro un processo, eccetto il caso in cui gli venga fatta da parte loro un'ingiustizia. Ecco, poi c'è l'obbedienza, ecco, il rispetto è la migliore garanzia dell'obbedienza. L'obbedienza è la prova più sicura dell'amore filiale. Pensate, ecco poi l'esempio di Gesù, il figlio di Dio, che ha dato proprio una dimostrazione di obbedienza verso i genitori, lui figlio di Dio. E poi anche i figli, quando hanno abbandonato la casa paterna, quindi hanno raggiunto la maggiore età e quando la provvidenza ha messo anche loro a capo di una famiglia, quindi naturalmente non sono più soggetti alla vigilanza dei genitori, però ecco, sotto l'aspetto morale l'emancipazione non è mai completa, è che i figli sono tenuti per tutta la loro vita a all'amore e al rispetto e anche all'obbedienza ai giusti voleri dei loro genitori. E come deve essere questa obbedienza? Cioè deve essere pronta, senza discussione, allegra, senza querele né recriminazioni e totale. Ecco, soltanto in due casi l'autorità paterna è limitata, quando per esempio si oppone all'autorità divina. Allora bisogna rispondere con San Pietro che si deve obbedire prima a Dio e agli uomini. E poi nella scelta del proprio stato di vita. Certamente i figli devono ascoltare i consigli dei genitori in un affare così importante, però siccome la vocazione si decide sotto l'influsso soprannaturale della grazia ed è strettamente connessa con l'affare della salvezza eterna, non si può esigere in questo punto la stretta obbedienza ai genitori. E se questo è vero per tutte le professioni umane, tanto più quando la scelta cade sopra lo stato religioso o sacerdotale, proprio perché dipende la chiamata da Dio, quindi bisogna obbedire a Dio e seguire la propria vocazione. E quindi per questo poi c'è anche il padre spirituale o il confessore che poi naturalmente illumina il giovane a seguire la via di Dio. Poi ecco, i figli hanno l'obbligo dell'assistenza, e questo naturalmente è scolpito in tutti i cuori. Infatti anche la legge civile è d'accordo con la legge naturale quando obbliga i figli a soccorrere i genitori che si trovino nella miseria. E i figli poi devono aiutare i genitori nei loro bisogni temporali e spirituali, quindi temporali quando hanno bisogno ecco, di aiuto nella malattia, nella vecchiaia, nella povertà, quindi anche per ricambiare quello che essi stessi ricevettero da piccoli. E poi anche devono dare gli aiuti spirituali. Quindi procurando loro gli aiuti della religione, per esempio chiamando il sacerdote quando sono ammalati, no? Quindi far ricevere i sacramenti, anche poi in modo particolare se c'è una malattia grave, ecco, bisogna chiamare il sacerdote per l'olio degli infermi, per i sacramenti, e questo è un conforto grande, non bisogna esimersi da questo dovere. E poi anche naturalmente provvedere ai loro funerali proporzionati alla loro condizione e poi dopo, ecco, dopo la morte, soprattutto pregando e facendo pregare per il riposo dell'anima loro. Ecco, poi naturalmente ai doveri dei figli ci sono i doveri dei genitori verso i figli. Quindi anche in questo comandamento naturalmente ci sono dei doveri reciproci. E quindi i doveri dei genitori verso i figli sono, ecco, l'affetto, l'educazione e il buon esempio. L'affetto, naturalmente non si può insistere su questo primo dovere perché mentre il cuore dei genitori hanno un affetto verso i propri figli, no? Quindi deve essere proprio cioè, un genitore che non sia proprio secondo natura, che non abbia questo affetto verso il proprio figlio. Però non comprenderebbe bene questo dovere chi nei suoi figli amasse tutto, anche i difetti, cioè questo affetto non si deve tramutare nella permissione, in cose non buone. Quindi l'amore dei genitori deve essere invece senza debolezza, quindi non si deve concedere ai figli ciò che può nuocere al loro vero interesse. ecco, l'eccesso di sensibilità e di tenerezza sarebbe una colpa, se poi si traduce in permissivismo. Noi sappiamo che anche chi riprende, possiamo dire anche chi castiga, ama, proprio perché lo fa non per qualcosa di negativo, ma per il bene del prossimo, quindi il proprio figlio. Quindi bisogna in poche parole essere fermi, ecco, non essere deboli. Poi, ecco, devono i genitori avere questo amore verso i figli senza egoismo, ecco, perché l'egoismo è proprio, non si cerca il bene dell'altro, ma il proprio. Quindi i genitori devono avere di mira il bene e la felicità dei figli. E poi senza predilezione, cioè i genitori devono avere lo stesso amore per ciascuno dei figli, perché le preferenze verso uno farebbe nascere invidia negli altri, metterebbero a discordia nella famiglia. Generalmente, ecco, soprattutto poi l'amore materno diciamo, è rivolto verso tutti, no? Ci può essere qualche preferenza, però normalmente, ecco, per esempio, il cuore di una mamma ama tutti, possono essere anche 100, 200 figli, ecco, facciamo un'iperbola. Pensiamo al cuore della Madonna che ama tutti i propri figli, no? Indistintamente. Ecco, poi l'educazione. L'educazione riguarda il corpo e l'anima ed ha lo scopo di sviluppare le facoltà fisiche, intellettuali e morali del fanciullo. Quindi, ecco, l'educazione fisica, cioè i genitori devono assicurare ai figli la sussistenza materiale, e questo dovere naturalmente comincia nelle prime ore della vita del figlio, e la natura vuole che tocchi prima alla madre. E quindi questo è il primo dovere della mamma verso il proprio figlio, no? E poi anche il papà, naturalmente, poi soprattutto quando il figlio cresce, tocca soprattutto al padre il mantenimento della famiglia. Quindi, naturalmente, sia il padre e la madre devono lavorare ciascuno nella sua sfera per procurare ai figli il vitto e il vestito conveniente alla loro condizione. Poi devono vigilare perché i figli sviluppino le loro forze fisiche anche con esercizi adatti alla loro età. Quindi, ovviamente, la salute del corpo è una condizione necessaria alla salute dell'anima. Ecco, c'è il detto mens sana in corpore sano. E quindi anche con lo sviluppo delle forze fisiche i figli diventeranno capaci di sostenere le lotte della vita e di assoggettarsi coraggiosamente alle due grandi leggi del dolore e del sacrificio. E poi è anche importante che abituino i figli al lavoro. E non dimentichino che il mezzo migliore per questo è dare essi medesimi l'esempio, affinché siano in condizione di poter vivere. Quindi anche senza lavorare, semplicemente bisogna dare proprio il buon esempio, ecco, di abnegazione, quindi anche di impegno, ecco, nella fatica. Poi all'educazione fisica c'è naturalmente l'educazione intellettuale e morale che consiste nella formazione, quindi delle due principali facoltà, quindi l'intelletto e la volontà. La formazione dell'intelletto si chiama istruzione, quindi quella della volontà educazione. Quindi istruzione non vi è nulla di più importante che la cultura della mente. Quindi, per esempio, prima di scegliere un genere di istruzione piuttosto che un altro, I genitori devono consultare i gusti e l'attitudine del figlio per non correre il rischio di fare un fuorviato. E poi, se si desidera di metterlo nel posto in cui Dio lo vuole, quindi né studi né la vocazione, e quindi senza lasciarsi guidare da considerazioni di interesse e da sogni di grandezza, quindi capire ciò che Dio vuole dal proprio fanciullo, no? E poi anche l'educazione, qualunque sia il valore dell'istruzione, essa sarebbe affatto vana se non venisse di pari passo l'educazione. Quindi la cultura mente è un grande beneficio, ma non meno grande la formazione della volontà e del carattere. E questo si fa con la persuasione, con l'autorità, con l'azione morale di ogni momento. Quindi impone due gravi doveri, cioè prima di tutto la vigilanza e la correzione. La vigilanza, cioè, consiste nel prevenire il male e nel soffocarlo in radice. Quindi ecco, questo poi è importante, purtroppo tante volte si trascura. Ecco, i genitori devono allontanare tutto ciò che può nuocere all'anima dei figli, quindi le cattive compagnie, i libri, i giornali, gli spettacoli che screditano la fede e la morale. Quindi anche vigilare anche su quello che poi studiano a scuola, no? E poi devono inculcare le idee del dovere, della virtù, del dominio di se stessi. Quindi la vigilanza. Poi bisogna correggere, quindi non basta solo vigilare, bisogna anche correggere. Quindi correggere vuol dire raddrizzare, riprendere il figlio quando fa male, no? Ovviamente questa è una funzione delicata in cui bisogna evitare due eccessi ugualmente funesti, cioè l'eccesso dell'indulgenza e l'eccesso del rigore. Quindi, se una parte la correzione è troppo fiacca, è quasi un incoraggiamento a ricadere. Dall'altra parte, un'autorità dispotica non è meno dannosa, ottiene risultati soltanto superficiali. Quindi, bisogna evitare di passare da un eccesso all'altro, quindi dalla troppa severità alla troppa indulgenza. Ovviamente il segreto è questo, no? Il segreto è ben comandare, cioè sta nel saper unire la dolcezza con la fermezza. Ecco, deve essere raro il caso in cui l'obbedienza si imposta con la forza. Quindi è bene disciplinare la libertà del fanciullo, ma non bisogna opprimerla. Poi, soprattutto, l'educazione deve essere cristiana. E quindi è importante questo, no? E quindi un'educazione senza lo spirito cristiano poi sarà una educazione vana. E quindi tutto deve essere permeato dallo spirito di Cristo. E quindi bisogna far sì che poi i figli abbiano tutto ciò che serve per l'intelletto e anche per la vita spirituale, quindi le nozioni della propria fede e anche che ricevano i sacramenti, no? Ecco, pensiamo, i figli devono ricevere i sacramenti, per esempio il battesimo deve essere amministrato al più presto, no? Così anche gli altri sacramenti. Per esempio anche la prima comunione, la cresima, no? E poi l'istruzione, ricordiamoci che questo è anche un dovere dei genitori, che sono poi i primi catechisti, no? Quindi insegnare le preghiere, ecco. E poi ecco, un altro dovere è quello del buon esempio. Ecco, cioè, per quanto i genitori abbiano cura dell'educazione dei figli, i loro consigli, per non essere sterili, devono essere appoggiati dal buon esempio. Ecco, come si dice, che il buon esempio trascina, no? E quindi, soprattutto quindi, ecco, per quanto riguarda, ecco, le virtù, se si raccomanda la preghiera, l'assistenza alla messa, eccetera, veramente devono trovare nei genitori il buon esempio. Purtroppo tanti genitori poi non danno esempio di vita cristiana. Quindi ecco, vedete, questi sono i doveri quindi dei figli verso i genitori verso i figli. Poi abbiamo i doveri degli inferiori verso i superiori. Quindi per inferiori bisogna intendere i discepoli, i servi o domestici. I sudditi e i fedeli sono pure sotto un certo aspetto inferiori, ma di questo però ne parliamo dopo, ecco, riguarda la sfera spirituale. Quindi i discepoli devono trattare i loro maestri come il padre e la madre, cioè rispettarli, amarli, obbedirli, avere sempre in cuore la più profonda riconoscenza per il grande beneficio dell'educazione cristiana che hanno da essi ricevuta. Poi i domestici, etimologicamente significano le persone di casa, devono ai padroni il rispetto, l'obbedienza, e quindi essi prendono l'impegno quando entrano nel loro servizio. E poi anche la fedeltà, un buon servo deve trattare interessi e padrone come i suoi propri, non deve defraudarlo né nuocergli in cosa alcuna. E poi naturalmente non ha il diritto di cercare di scoprire i segreti della famiglia e meno ancora di rivelarli se li conosce. Poi ecco i superiori verso gli inferiori, quindi vediamo in questo caso per esempio gli insegnanti, no? Che sono i professori, i maestri, tutti coloro che attentano all'educazione della gioventù e sono perciò i depositari dell'autorità dei genitori. Quindi anche loro quindi devono ai loro allievi un affetto sincero e generoso, senza debolezze e parzialità. Quindi devono dare una correzione giusta e ferma e poi soprattutto il buon esempio. Poi i padroni, le padrone di casa, di bottega, di laboratorio, eccetera, devono comandare gli operai impiegati o domestici con dolcezza e con bontà, quindi aver cura delle loro anime, perciò riprenderli quando fanno male, facilitare loro la pratica di doveri religiosi. Ecco, per esempio, soprattutto la partecipazione alla messa nei giorni festivi e predicare loro con il buon esempio. E poi naturalmente dare ciò che è dovuto, no? Quindi il salario giusto. Ecco, poi abbiamo i doveri dei cittadini, quindi come i cittadini hanno il dovere di onorare e rispettare chi è messo al governo, no? Quindi dello Stato, quindi anche i rappresentanti, i ministri, gli ufficiali, i magistrati, i giudici, poi obbedire alle leggi, naturalmente, certo che siano manifestamente ingiuste e contrarie alla legge di Dio, quindi non si può naturalmente. Non si devono imporre leggi contrarie alla volontà di Dio, in questo caso bisogna obbedire a Dio, no? E poi ecco, bisogna vedere che è lo Stato che deve stare al servizio del cittadino, no? Quindi gli uomini non sono fatti per lo Stato, ma lo Stato è fatto per gli uomini. E quindi lo Stato non ha il diritto di opporsi al loro fine e di comandare cose che lo impediscono. E quindi devono ricercare il cosiddetto bene comune, no? Quindi chi governa deve ricercare il bene comune, quindi non deve essere oppressivo. E poi naturalmente i cittadini devono contribuire agli oneri dello Stato, per esempio con il pagamento delle tasse e anche, ecco, anche alla difesa della patria, no? E poi devono esercitare il loro diritto di voto per eleggere uomini onesti e devoti alla patria, che rispettino Dio, la religione e la libertà cristiana. Quindi, questo è un dovere anche importante, bisogna cercare, cioè bisogna votare coloro che devono rappresentare, naturalmente, che non devono essere uomini che siano contrari alla fede e alla morale, no? Quindi non posso ammettere coloro che disprezzano la religione o hanno una concezione, soprattutto in quei partiti, contrari, ecco, alla morale cristiana. E quindi anche morale naturale, pensiamo a coloro che permettono, non so, l'aborto, no? Quindi che sono contro la vita. Poi ecco i doveri dei governanti è quello di far sì che appunto devono considerare che hanno un dovere, una responsabilità, no? E quindi devono, come abbiamo detto prima, adoperarsi per il bene comune, cioè devono cercare gli interessi dei sudditi e non trascurare nulla di ciò che può fare la prosperità e la gloria del paese. E quindi devono procurare a tutti i cittadini i mezzi di acquistare onestamente i beni materiali, intellettuali e morali ai quali hanno diritto, e quindi mantenere l'ordine col difendere le persone e i beni contro gli assalti ingiusti. Eppure amando e cercando la pace devono preparare difesa del paese per metterlo al sicuro dalle aggressioni nemiche. E quindi devono fare leggi giuste le quali contribuiscano al bene di tutti e non ledano mai più le sacre libertà, prima di tutto quella della libertà religiosa, quindi la professione religiosa. E poi abbiamo i doveri dei fedeli verso i capi della Chiesa, quindi i fedeli devono al Papa, ai vescovi, ai parroci, ai sacerdoti in generale, quindi un rispetto religioso. Quindi più che a vedere l'uomo, pensare a carattere sacro, no? Che sono investiti i pastori, no? E devono avere questo rispetto, nonostante, ecco, poi le debolezze, le colpe, e i difetti personali. Perciò è importante, non devono né denigrarli, né metterli in ridicolo, né calunniarli. Ecco, la cosa migliore è quella proprio di aiutare, sostenere, ecco, i pastori degli anni, quindi con la preghiera, con i sacrifici, no? E poi ecco l'obbedienza, l'obbedienza come a Gesù, di cui sono rappresentanti, ovviamente sempre questa obbedienza, anche qui, ovviamente sempre che non violi poi ecco, la legge di Dio, perché si potrebbero avere anche coloro che dei pastori che non seguono poi la legge di Dio, e naturalmente bisogna obbedire a Dio, no? Quindi ci vuole anche un discernimento. E poi i pastori, ecco, hanno gravi obblighi verso i fedeli soggetti alla loro autorità. Quindi i più importanti sono quelli di istruirli e di predicare loro il Vangelo, di correggere e combattere gli abusi e gli scandali. Ecco, l'istruzione è, ecco, importante anche della catechesi, no? Quindi poi amministrare i sacramenti, e poi ecco di ben governarli, quindi poi soprattutto coloro che hanno bisogno, per esempio, di visitare gli ammalati, no? Cioè, ovviamente i pastori devono dedicarsi, spendere per il bene del loro gregge, quindi edificarlo con la loro pietà, con la purezza dei loro costumi e con una carità instancabile che sappia portare aiuto a tutte le miserie e compatire i dolori del povero e dell'afflitto. Ovviamente ogni sacerdote, ministro di Dio, deve ripresentare Gesù, buon pastore. Ecco, questo in sintesi ecco il quarto comandamento. Ovviamente, come le altre volte, rimando a voi la lettura proprio dei numeri del Catechismo della Chiesa Cattolica. Ecco, voi potete trovare, per esempio, i numeri che riguardano il quarto comandamento, ecco, il Catechismo della Chiesa Cattolica, anzi, prima il Catechismo Pio X, ai numeri 190-192. Al Catechismo della Chiesa Cattolica dal 2196 al 2257. Poi il compendio della Chiesa Cattolica, del Catechismo della Chiesa Cattolica dal numero 455-466. Vogliamo leggere ecco, alcuni numeri proprio del compendio, ecco, proprio come un ripasso. Che dà queste definizioni, no? Del quarto comandamento. Numero 455. Che cosa comanda il quarto comandamento? Esso comanda di onorare e rispettare i nostri genitori e coloro che Dio, per il nostro bene, ha rivestito della sua autorità. Poi saltiamo alcuni numeri. Poi il numero 459. Quali sono i doveri dei figli verso i genitori? Verso i genitori i figli devono rispetto, pietà filiale, riconoscenza, docilità e obbedienza, contribuendo così anche con le buone relazioni tra fratelli e sorelle alla crescita dell'armonia e della santità di tutta la vita familiare. Qualora i genitori si trovassero in situazioni di indigenza, di malattia, di solitudine o di vecchiaia, i figli adulti debbono loro aiuto morale e materiale. Quali sono i doveri dei genitori verso i figli? Partecipi della paternità divina, i genitori sono per i figli i primi responsabili dell'educazione e i primi annunziatori della fede. Essi hanno il dovere di amare, di rispettare i figli come persone, come figli di Dio, di provvedere per quanto possibile ai loro bisogni materiali e spirituali, scegliendo per loro una scuola adeguata e aiutandoli con prudenti consigli nella scelta della professione e dello stato di vita. In particolare hanno la missione di educarli alla fede cristiana. 461. Come i genitori educano i loro figli alla fede cristiana? Principalmente con l'esempio, la preghiera, la catechesi familiare e la partecipazione alla vita ecclesiale. Ecco, i legami familiari sono un bene assoluto, 462. I vincoli familiari, sebbene importanti, non sono assoluti perché la prima vocazione del cristiano è di seguire Gesù amandolo. Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me, chi ama la figlia o il figlio più di me non è degno di me. I genitori devono favorire con gioia la sequela di Gesù da parte dei loro figli in ogni stato di vita, anche nella vita consacrata o nel ministero sacerdotale. 463. Come va esercitata l'autorità nei vari ambiti della società civile? Sempre esercitata come un servizio, rispettando i diritti fondamentali dell'uomo, una giusta gerarchia dei valori, le leggi, la giustizia distributiva e il principio di sussidiarietà. Ognuno nell'esercizio dell'autorità deve ricercare l'interesse della comunità anziché il proprio e deve ispirare le sue decisioni alla verità su Dio, sull'uomo e sul mondo. 464. Quali sono i doveri dei cittadini nei confronti delle autorità civili? Coloro che sono sottomessi all'autorità devono considerare i loro superiori come rappresentanti di Dio, offrendo loro leale collaborazione per il buon funzionamento della vita pubblica e sociale. Ciò comporta l'amore e il servizio della patria, il diritto e il dovere di voto, il versamento delle imposte, la difesa del paese e il diritto a una critica costruttiva. 465. Quando il cittadino non deve obbedire alle autorità civili, il cittadino non deve in coscienza obbedire quando le leggi delle autorità civili si oppongono alle esigenze dell'ordine morale. Bisogna obbedire a Dio piuttosto che agli uomini. Ecco, abbiamo terminato. Vi ringrazio dell'attenzione. Quindi cerchiamo, di mettere in pratica questo comandamento, no? Che è veramente importante. Onora il padre e la madre per ricevere, le grazie e le benedizioni da parte di Dio. Infatti, Dio dice, nell'Esodo: onora il padre e la madre affinché i tuoi giorni siano lunghi, siano benedetti. Quindi, che onori il padre e la madre, quindi nei suoi vari aspetti, anche poi verso coloro che hanno compiti di responsabilità, di autorità, questo porterà, veramente a grandi benedizioni. Ovviamente preghiamo sempre per i nostri genitori, per coloro che sono le guide, sia nel campo civile che religioso, e preghiamo, affinché tutto si svolga, secondo l'ordine stabilito da Dio. Grazie e Ave Maria, alla prossima. Ave Maria.